un versetto, un brano, alcuni, che tutti quanti noi conosciamo benissimo, perché chissà quante volte li abbiamo letti e continueremo a leggerli. E proprio vorrei, per favore, che apriamo le nostre Bibbie e andiamo in Deuteronomio, al capitolo 16, nei versetti da 13 a 17, dove proprio parlano della festa dei tabernacoli. Deuteronomio, per favore, capitolo 16, versetti da 13 a 17. E dice così: celebrerai la festa delle capanne per 7 giorni, quando avrai raccolto il prodotto della tua aia e del tuo strettoio, cioè quando avrai raccolto le olive per fare l'olio, e anche l'uva e tante altre cose, il raccolto della terra. Dice nel versetto 14: e ti rallegrerai in questa tua festa, tu, il tuo figliuolo, la tua figliuola, il tuo servo, la tua serva e il levita, lo straniero, l'orfano e la vedova, che saranno dentro le tue porte. E versetto 15: celebrerai la festa per 7 giorni in onore dell'Eterno, del tuo Dio, nel luogo che l'Eterno avrà scelto. Quest'anno ha scelto qui in Italia Sabaudia. Tutti quanti voi provenienti da ogni parte del mondo siete venuti a celebrare la festa dove Dio ha scelto. Ma la cosa più bella che ho visto durante questa festa è che ci sono tante famiglie con tanti bambini, cioè proprio, e li vedo qua seduti in prima fila, proprio come dice la scrittura: celebrerai la festa con i tuoi figli. Oggi, per lo più nel mondo, le famiglie fanno magari, non tutte sono così riunite bene, così tutti quanti nello stesso posto, perché per le feste, quelle che non sono di Dio, ma che gli altri chiamano feste, in realtà non si vive l'atmosfera che viviamo nelle feste di Dio, nelle sacre feste di Dio. E quindi dice poi nel versetto 15, nel luogo che l'Eterno avrà scelto. Non l'abbiamo scelto noi di venire a Sabaudia, è Dio che ha scelto per noi e ci ha guidato per essere a Sabaudia o ovunque nel mondo c'è una festa dei tabernacoli che tanti altri fratelli stanno celebrando. Dice: perché l'Eterno, il tuo Dio, ti benedirà tutta la tua raccolta e in tutta l'opera delle tue mani. Quindi il celebrare la festa dei tabernacoli è anche una benedizione da parte di Dio che noi riceviamo. E poi dice, nell'ultima parte del versetto 15, dice: e ti darai interamente alla gioia. Ecco, io stamattina il mio spirito era diverso, però vi posso assicurare che in questo momento sono ripieno di gioia, veramente, ma di una gioia inspiegabile, soprattutto nel vedere così tanti bei visi. Quindi dice nel versetto 16: 3 volte all'anno ogni tuo maschio si presenterà davanti all'Eterno, al tuo Dio, nel luogo che questi avrà scelto, nella festa dei pani azimi, nella festa delle settimane e nella festa delle capanne. E nessuno si presenterà davanti all'Eterno a mani vuote. Ognuno darà ciò che potrà, secondo le benedizioni che all'Eterno, l'Iddio tuo, ti avrà date. Vorrei tornare un momentino nella festa delle capanne. Quando io conobbi la Chiesa, avevo dei nipotini che erano piccoli, erano i figli di Carmelo, di Salvatore. I miei figli non c'erano perché non erano ancora nati. E noi avevamo un terreno, un piccolo terreno, dove in questo terreno c'erano degli alberi di palme, le palme, e questi bambini piccoli, avere 5-6 anni, cominciarono a fare queste capanne con i rami delle palme. Io ho detto: guarda, anche se sembra che i bambini non capiscono niente, sono piccoli per capire, in realtà hanno capito e capivano più di quando noi pensavamo. E fecero proprio le capanne, come le capanne indiane. Ed è questo uno dei ricordi più belli che posso io aver ricevuto in tutta la mia vita, cioè vedere i bambini fare le capanne. Uno magari mentalmente pensa: ma beh, sono troppo piccoli per capire. No, assolutamente no, perché i bambini capiscono e come. Se noi gli diamo, loro assimilano e fanno le cose in automatico, perché chiaramente i bambini e crescono diventando poi adulti dall'insegnamento dei genitori. Quindi noi siamo venuti qui alla festa da tutte le parti del mondo per celebrarla come popolo di Dio. E siamo qui proprio gioiosamente riuniti in solenne adunanza ad adorare Dio e Gesù Cristo in attesa che Dio faccia ritornare nuovamente il suo figliolo, e portare la festa, cioè il regno che sta proprio a celebrare e che purtroppo è ignorato dalla maggior parte del mondo, dall'umanità. Ma un giorno questa festa sarà osservata da tutti, e non solo da noi, perché oggi noi siamo come una goccia nell'oceano. Siamo in pochi rispetto all'umanità, ma questo non ci fa scoraggiare, assolutamente no, anzi ci dà sempre maggiore forza e maggiore carica per andare avanti, per dare sempre di più, per fare il meglio in più, per essere veramente quelli che nella Bibbia sono descritti come il sale e la luce. Ecco, questo siamo noi. Di solito di sale in una pentola se ne mette poco. E Dio sapeva che noi saremmo stati in pochi. Ecco perché dice che siamo il sale. Non siamo l'oceano, non siamo i mari pieni di sale. Siamo quel pizzico di sale giusto per condire. E naturalmente questo pizzico di sale dà sapore. Noi siamo il sapore della terra, tutti quanti noi siamo il sapore, coloro i quali insaporiamo i cibi. E poi quando dice anche la luce, beh, qui diventa un po' più complicata, ma più bella. La luce. Noi non siamo la luce, noi siamo gli astri del firmamento. Noi siamo quelle stelle nel cielo che danno luce a tutto il mondo. Siamo più del sale. Io a casa mia abito a Catania di fronte al vulcano Etna e di solito d'estate con mia moglie ci sediamo nel balcone ad ammirare il cielo. C'è una stella che è sempre la più luminosa di tutte. Una, la più luminosa di tutti. E io dico a mia moglie: ecco, quella è la stella principale, quella è la nostra stella, quello è Gesù Cristo. Ecco, mi piace vedere quella stella come la stella più luminosa del creato. Ma tutto questo non deve sminuire il nostro essere luci, perché noi siamo le piccole luci del mondo, ma che durante la notte danno tanta luce assieme alla luna. Questo Quindi è bellissimo, poi per non considerare i fari dei porti che guidano le navi al sicuro a entrare nei porti. Insomma, se vogliamo fare l'esempio delle luci, non si finirebbe mai di cogliere opportunità belle. Per questo noi siamo qui a Sabaudia, per essere questi due elementi, sale e luce, che messe assieme fanno la grande differenza. Non perché noi siamo migliori, come diceva Carmelo. Dio ha voluto così. Non siamo stati noi. Quindi, naturalmente, un giorno tutti quanti noi dovremmo andare a Gerusalemme, che è la città della pace, che oggi purtroppo non ha, e noi sappiamo e conosciamo il perché. Ma noi siamo la Gerusalemme, quella unita, la Gerusalemme spirituale, che è qui, è riunita qui dentro, come in ogni parte del mondo. È la Gerusalemme spirituale, che è raccolta in tanti posti a livello mondiale, perché noi qui, in effetti, nonostante le barriere linguistiche, e mi dispiace, io mi sono dovuto comprare, fra virgolette, un traduttore umano, che è Giuseppe, non so dov'è in questo momento, giusto per poter conferire con voi, conversare, parlare, nonostante questa barriera. Ora, in una certa misura è stata superata. Proprio perché ho piacere di poter parlare senza questa barriera attraverso Giuseppe. Quindi noi siamo stati fra i primi ad essere stati chiamati e a trasformare la nostra testimonianza da virtuale a pratica. Cioè da metterla in pratica piuttosto che restare lettera morta scritta nella Bibbia. Perché il mondo ignora totalmente questo piano meraviglioso di Dio. Lo ignora. Cioè vuole la salvezza, naturalmente, vogliono la salvezza, ma non si mettono mai in ginocchio davanti a Dio per chiederla. La vogliono così a parole, che venga da sola magari, senza mai chiedere l'intervento diretto di Dio. E proprio vorrei aprire per fuori Giovanni al capitolo 7, versetto 37. Giovanni capitolo 7, versetto 37, dove dice: "E proprio nell'ultimo gran giorno, Gesù disse, l'ultimo grande giorno, ora sono nell'ultimo giorno, il gran giorno della festa, Gesù, stando in piedi, esclamò: Se qualcuno ha sete, venga a me e beva. E di questa acqua viva io gli do." Quando Gesù Cristo pronunciò queste parole, le disse a delle persone che erano già convinte di celebrare la festa. Però in loro c'era una dimensione mancante. E lui chiedeva se erano venuti per celebrare la festa o se erano venuti solo per ritrovarsi con degli amici. Noi naturalmente siamo venuti da tutto il mondo, oltre che per ritrovarci come amici, siamo venuti qui a Sabaudia per trovare Dio, per cercare Dio. Io in questa festa c'è un amico in particolare, ecco lo vedo lì seduto, ci siamo conosciuti tantissimi anni fa, dico tanti, a Malta, quando ancora in Italia non si faceva la festa dei tabernacoli. Per poterla fare noi andavamo a Malta, loro venivano dall'Inghilterra, noi dalla Sicilia, che eravamo a quel tempo gli unici, prendevamo la nave per andare dalla Sicilia a Malta. Non vi dico ogni volta le peripezie che vedevamo, perché il mare era sempre agitato, ed il viaggio, credetemi, era da paura. Però noi imperterriti ogni anno andavamo a Malta. C'è stato un anno, l'ultima volta che abbiamo fatto poi la festa a Malta, perché l'anno successivo si è fatta in Italia, c'è stata una tromba d'aria, c'è stato un maremoto. Figuratevi che durante la notte il vento aprì le finestre dei nostri appartamenti, le aprì. Noi avevamo i vestiti già tutti depositati nelle valigie, questi vestiti cominciarono a volare dentro la... Insomma, sembra una scena apocalittica, ma è reale, è vera. Quando poi la mattina, durante la notte, naturalmente gli italiani eravamo tutti nello stesso stabile, ci siamo tutti riuniti, insomma, impauriti. Ci siamo messi a pregare e la mattina andiamo al porto perché dovevamo ritornare a casa. Arriviamo al porto, il comandante della nave ci dice non potete partire, non si può partire perché il mare è forza 10. Dico forza 10. Dice non sappiamo quando si potrà partire. Insomma, noi avevamo finito i soldi, avevamo finito i viveri, perché noi i viveri ce li portavamo in macchina da Catania per poter risparmiare più soldi possibile per fare la festa. Non avevamo più pochi soldi, niente viveri. Ho detto, ora come facciamo? Al che eravamo cinque macchine e dovevamo prendere questa nave, ci siamo messi a cerchio, le abbiamo messe a cerchio e ci siamo messi dentro questo cerchio a pregare. Sicuramente si ricordano chi ha vissuto questa scena. Ci siamo messi a pregare, appena abbiamo finito di pregare, viene il comandante della nave, dice potete fare l'imbarco perché il mare si è calmato. Vi sembra che non è vero? È vero, è verità al 100%. Siamo saliti su questa nave, il viaggio di ritorno è stato il migliore che abbiamo mai potuto fare. Il mare era calmo come una tavola, come l'olio. Questa è una delle più belle esperienze della festa dei tabernacoli e questo risale a tantissimi anni fa. Quindi dico, ma perché dobbiamo celebrare questa festa? Perché? Non potremmo vivere il cristianesimo come gli altri se noi pensiamo anche di poter vivere senza questa festa. Chi ce lo fa fare? Chi ce lo faceva fare a noi ad andare a Malta, a voi a venire da ogni parte del mondo? Perché sapete, la festa è così importante, dipende anche la nostra salvezza da questa festa. Vorrei per favore andare in Zaccaria al capitolo 14, versetti da 16 a 19. Zaccaria capitolo 14, versetti da 16 a 19. E dice così, e avverrà che tutti quelli che saranno rimaste di tutte le nazioni venute contro a Gerusalemme saliranno d'anno in anno prostrarsi davanti al re. All'Eterno, l'Eterno degli eserciti, davanti a Dio, a celebrare la festa delle capanne. Noi già ci stiamo prostrando ora davanti a Dio, già da anni, nel versetto 17 dice: e quando a quelli delle famiglie della terra che non saliranno a Gerusalemme per prostrarsi davanti al re, all'Eterno degli eserciti, non cadrà pioggia su di loro. E se la famiglia dell'Egitto non sale e non viene, neppure su di lei ne cadrà. Sarà colpita dalla piaga con cui l'Eterno colpirà le nazioni, che naturalmente non saliranno a celebrare la festa delle capanne. Tale sarà la punizione dell'Egitto e la punizione di tutte le nazioni che saliranno, naturalmente, e non saliranno a celebrare la festa delle capanne. Quindi ci sono pregi, ci sono benedizioni per chi va. Noi abbiamo di queste benedizioni e stiamo vivendo ora, già sin da ora. Però chi non farà, chi non celebrerà questa festa, non avrà queste benedizioni. Magari dire la parola maledizioni potrà sembrare dura, potrà sembrare pesante, ma non è angelo di vita che la sta dicendo. La dice Dio, è scritto nella Bibbia. Quindi vediamo che chi trasgredisce la legge di Dio non la fa franca, non la fa franca, perché, ripeto, fa la differenza fra chi è con Dio e chi non lo è. Questa è una grande differenza. Quindi, e naturalmente, io oggi parlo di me, non sarei nulla se non avessi osservato questa festa. Sarei rimasto angelo di vita di 50 anni fa, senza prospettive, senza futuro, senza ideali. Sarei rimasto quello. Oggi sono un angelo di vita diverso, come tutti quanti voi. Non siete quelli di quando siete entrati. Siamo entrati. Dico siete per dire siamo, perché io sono inclusivo. Non siamo gli stessi. C'è stata una grande metamorfosi, grazie a Dio, in ciascuno di noi. Quindi Dio ci chiama a questa festa proprio per farci e per darci dei magnifici doni. E noi tante volte magari pensiamo di essere qui per fare un favore a Dio. Ok, qualcuno dice, vabbè, alla festa vado a fare un favore a Dio. Non è così. Assolutamente no. Perché come quelli che vanno in chiesa una volta la domenica, che poi magari appena ne escono fuori, tutto è finito lì. Non avviene nulla. Nessun cambiamento. Ma in noi questo cambiamento c'è stato. Perché noi eravamo bruchi, ora siamo farfalle. Magnifiche farfalle colorate. Quindi, perché noi, ripeto, siamo venuti a Sabaudia? Noi siamo venuti per fare la perfetta volontà di Dio. Non la nostra. La perfetta volontà di Dio. Ecco perché siamo venuti a Sabaudia. Perché noi non potremmo anche sapere la Bibbia a memoria, conoscere tutti i passi, tutte le pagine, tutte le parole, tutte le virgole, ma resterebbe solo teoria. Invece noi veniamo alla festa proprio per conoscere la buona e perfetta volontà di Dio, cioè l'esperienza fatta pratica, non solo teoria, ma diventa teoria applicata alla pratica. Questo diventiamo noi, siamo diventati teoria messa in pratica, cioè non siamo statici, non siamo rimasti statici, come eravamo prima. Naturalmente tutto ciò che noi abbiamo appreso lo abbiamo già esternato praticamente. In Romani, al capitolo 12, versetto 2, per favore, Romani, capitolo 12, versetto 2, dice: e non vi conformate a questo secolo, ma siate trasformati mediante il rinnovamento della vostra mente. Ecco cos'è avvenuto in noi. Noi non ci siamo rimasti fermi. Abbiamo subito la trasformazione a livello mentale, cioè il rinnovamento. La nostra mente non era come ora, come ce l'abbiamo oggi. Prima era diversa, ragionava in maniera diversa, ci comportavamo in maniera diversa, vivevamo in maniera diversa, mangiavamo in maniera diversa, facevamo le feste in maniera diversa. Questo rinnovamento, questa trasformazione, guardate, è avvenuta in tutti coloro i quali siamo qui dentro. È avvenuta, ve lo posso garantire. E naturalmente anche per tutti i nostri fratelli e sorelle sparsi nel mondo che come noi stanno celebrando questa festa. Dice poi, dice, affinché conosciate per esperienza, cioè l'esperienza è un qualcosa che si acquisisce nel tempo, che si acquisisce negli anni. Io quando ho conosciuto la Chiesa non avevo l'esperienza di oggi. Fumavo, mangiavo di tutto, ma piano piano la mia esperienza, la mia conoscenza, la mia ubbidienza a Dio, piano piano mi ha fatto mettere da parte tutto ciò che di sbagliato c'era in me. Quindi, ma perché? Perché è avvenuto questo? Perché ho fatto questo? Per fare la volontà di Dio. La perfetta volontà di Dio. La buona e accettevole volontà di Dio. Questo abbiamo fatto noi. Questi siamo noi. Infatti Gesù Cristo dice: se qualcuno ha sete, venga a me e beva. Gesù ci dice proprio che abbiamo fatto bene a venire alla festa. E noi dobbiamo andare sempre a Lui. Ma cosa significa? Significa che noi lo vediamo e ci dice anche di fare sempre del bene anche agli altri, non solo a noi stessi. Quindi affinché è come se noi ciò che facciamo lo facciamo a Lui stesso e non a delle persone che magari sembra che non c'entrino niente. Ma questo significa che anche noi abbiamo acquisito una maturità spirituale, una crescita spirituale. E naturalmente tutto questo è grazie alla chiamata che Dio ci ha fatto. Venire a Cristo e camminare come Lui. E compiere le stesse cose che ha fatto Lui. E rispondere come Lui ed essere anche affidabili, affabili, gentili, pazienti come Lui. Cioè essere noi come Gesù Cristo. Racconto un episodio che io di solito, forse già l'ho raccontato qualche volta. Io nella mia vita sono un tipo molto pacifico, tranquillo, calmo, difficilmente riesco ad arrabbiarmi. Una volta mi capitò che mi trovavo a ritornare dal lavoro e nella strada c'era una persona che faceva autostop. E allora, sapete, era di un giorno d'estate, c'era caldo, era ora di pranzo, quel poverino mi fece pena. ho fermato la macchina, dico lo prendo, gli do un passaggio. Appena mi fermo, lui mi corre incontro, sale in macchina e io comincio a guidare. Sembra al solito mio, tranquillo, sereno, con la media giusta. Ma in Sicilia di solito c'è un modo di guidare molto, molto diverso, perché sono caotici, sorpassano a destra e a sinistra. C'è qui un fratello Fred che è stato a Catania, la città dove abito io, proprio è arrivato ieri da Catania. Mi diceva, ma a Catania si guida così? Ho detto sì, e non hai visto Napoli. E è ancora peggio. Dice, ma perché? Io gli dico, perché insomma le macchine vanno a destra, non si capisce niente. E allora questo signore a cui io ho dato il passaggio, mentre io camminavo tranquillamente, le macchine mi sopravano a destra, a sinistra. E allora questo, le sue abitudini, man mano che qualcuno mi faceva un abuso che mi sorpassava a destra, lui usciva il braccio e gli faceva le corna. Ho detto, guarda che questo mi fa dare botte da qualcuno. Addirittura quasi sono arrivato a pentirmi di avergli dato quel passaggio. Evidentemente non aveva le mie stesse caratteristiche, le nostre stesse caratteristiche, perché a me o mi passa a destra o mi passa a sinistra, io allo stop mi fermo, invece gli altri vanno dritti. Quindi io cerco di essere sempre, mi sforzo di essere un buon autista per rispettare il codice della strada. Così come lo faccio. Questo è stato proprio per dare una similitudine a Freddy e lì. Così come lo faccio nel cercare sempre di mettere in pratica al massimo la parola di Dio. Cioè non è che oggi sì, domani no, questo sì, questo no. La parola di Dio è parola di Dio, va presa così com'è. Non è che la possiamo fare a nostro piacimento. Quindi in primo Corinzi, scusate, in primo Giovanni capitolo 2, versetti 5 e 6. Primo Giovanni capitolo 5 e 6. Dice, ma chi osserva la sua parola, cioè chiaramente si riferisce alla parola di Dio, dice, ma chi osserva la sua parola, l'amore di Dio è in lui veramente compiuta. Da questo conosciamo che siamo in lui, che siamo in Dio. Chi dice di dimorare in lui deve nel modo come egli camminò camminare anch'esso. Ecco, questo è quello che ciascuno di noi si deve sempre ricordare, di camminare come camminava Gesù Cristo. Cioè, non possiamo camminare a nostro piacimento, così questo sì, questo no, assolutamente no. Quindi molti dicono di dimorare in Cristo, ma per farlo è diversa. Bisogna veramente camminare come lui camminò. E nel mondo, quindi ce ne sono, camminano come lui. Quante religioni insegnano a camminare come camminava Gesù Cristo? Poche. Tanti cristiani oggi osservano le feste come fece lui. Quanti sono? Diciamo pochi. Diciamo che siamo in pochi veramente a mettere in pratica queste cose. Un giorno però molti dovranno fare proprio una scelta, dovranno fare il salto di qualità per essere come lui ci vuole. Senza questo salto di qualità non si fa niente. Non si fa niente se non c'è il salto di qualità. Noi riceviamo durante la festa dei doni. Beh, diciamo, io non ho visto niente, non mi hanno regalato niente. Ma in realtà non è così, perché quando noi camminiamo con Cristo riceviamo dei doni. Vediamo un po' quali sono questi doni che Dio ci dà. Naturalmente vediamo che il mondo ha un suo sistema, vive secondo il suo sistema, è pieno di antagonismo con la via di Dio. Totale antagonismo, non parziale ma totale. Quindi, perché ripeto, con la via di Dio non ci fanno proprio, non ci azzeccano niente. Ritorniamo nuovamente per favore in Deuteronomio, al capitolo 16, versetti da 13 a 17. Vediamo quali sono questi i doni. Dice: celebrerai la festa delle capanne per 7 giorni, quando avrai raccolto il prodotto della tua aia e del tuo strettoio, e ti rallegrerai in questa tua festa. Tu, il tuo figliolo, la tua figliola, il tuo servo e la tua serva, e il levita, lo straniero, l'orfano e la vedova che saranno entro le tue porte. Celebrerai la festa per 7 giorni in onore dell'Eterno, del tuo Dio, nel luogo che l'Eterno avrà scelto. Poiché l'Eterno, il tuo Dio, ti benedirà. Ecco che cominciamo a vedere ora quali sono i doni che Dio ci fa. Quindi i doni sono, innanzitutto, è la gioia. Uno dei doni di Dio è la gioia. Dice: perché tu ti darai interamente alla gioia. Non sempre riusciamo ad avere questa gioia. Non sempre. Dice: e 3 volte all'anno ogni tuo maschio si presenterà davanti all'Eterno, al tuo Dio, nel luogo che questi avrà scelto, nella festa dei paniazzimi, nella festa delle settimane, nella festa delle capanne. E nessuno si presenterà davanti a Dio, l'Eterno, a mani vuote. Ognuno darà ciò che potrà, secondo le benedizioni che il Dio tuo ti avrà date. Riusciamo a vedere in questi versetti i doni che Dio ci dà per la festa? Riusciamo a vederli? Ecco, ora vediamo quali sono questi doni. Il primo dono che Dio ci fa e ci dà a questa festa è la gioia. La gioia, vivere la festa con gioia. Io un tempo, ma non solo durante la festa, ma anche durante tutta la nostra vita, io un tempo, prima che conoscessi la festa, pensavo di gioire quando decidevo io da me quello che dovevo fare. Quando io decidevo. Non quando lo decidevo a Dio, quando io lo decidevo. Ma qui c'è una grande differenza, perché gioire quando c'è un comando di farlo e che viene da altra fonte diversa, e in questo caso è Dio che ci dice di gioire. Quindi questo comando si trasforma in dono che Dio ci dà, che Dio ci fa. E questo bisogna discernerlo bene, capirlo bene, perché Dio ci dice: tu ti darai interamente alla gioia. Eppure nell'Antico Testamento Dio veniva visto come un Dio duro, ma non è così, non è affatto così, assolutamente no. Dio sta creando un popolo per la gioia. Con gioia, per vivere noi nella gioia. È Lui che ci ha chiamato a fare di noi la sua famiglia, per gioire insieme a Lui. Perché nel suo regno non ci sarà tristezza, sarà un regno di gioia. Non ci sarà la tristezza che viviamo nel mondo, perché si tratta della gioia del Signore e Dio che sta mettendo in noi. È una gioia diversa e noi proprio la stiamo ora assaporando, ma quella che noi ora stiamo riuscendo ad assaporare è la punta dell'iceberg, è la proprio una infinitesima parte di gioia, perché questa gioia, noi sappiamo che l'iceberg si vede la punta, ma sotto è immenso. Ecco, questa infinitesima parte di gioia che noi stiamo conoscendo è una gioia speciale che non si trova in nessuna parte del mondo. Non si trova in nessuna opera degli esseri umani. Gli esseri umani nel mondo non hanno la gioia di Dio. Ma noi la dobbiamo avere. Dobbiamo avere la gioia di Dio. Vivere nella sua gioia. Andiamo per favore in 1 Pietro capitolo 1 versetto 8. 1 Pietro capitolo 1 versetto 8. Dice, il quale, benché non l'abbiate veduto, voi lo amate, nel quale credendo, benché ora non lo vediate, cosa dice dopo? Voi gioite di un'allegrezza ineffabile, cioè di una gioia incredibile, di un'allegrezza incredibile. Di questo noi dobbiamo gioire. E questa gioia è gloriosa. Questa gioia è la gloria di Dio in noi. Dio ci chiama proprio a una gioia indescrivibile e gloriosa che il mondo non conosce. Assolutamente no. Perché se il mondo conoscesse questo tipo di gioia, non se ne starebbe lì ancora a buttare bombe o altro. Non c'è la gioia negli esseri umani. Questa gioia non c'è. Non la capiscono. Hanno le motivazioni sbagliate. Perché la gioia del mondo, sapete qual è? Penso che lo sappiate. La gioia del mondo è quella di vincere miliardi alla lotteria. Uno diventa la persona più gioiosa di questo mondo quando si hanno tanti soldi così, dal nulla. La gente mostra gioia quando si acquistano abiti belli, abiti firmati, che magari un paio di pantaloni costano 1000 euro, un paio di scarpe, ecco, sono tutti gioiosi, hanno i più bei pantaloni, la più bella giacca. Non è questa la gioia di Dio. La gioia degli uomini è quella di quando fanno uso di droga, si drogano, diventano i più gioiosi. La gioia degli uomini è quella di fare sesso come vogliono, come e quando, ma non è questa la gioia di Dio. Ce ne sono tanti, potrei finire e non finire mai di elencare la gioia degli uomini. Però vediamo, perché la lista potrebbe essere proprio immensa. Ma la gioia che serve, la gioia che se ne ricava da queste cose, è una gioia ridicola, è una gioia puerile, è una gioia futile. Non fa contenti per sempre. Fa contenti per 10 minuti, per un'ora, per un giorno, finché quella giacca non la vedono gli altri. Dico, oh, ma che bella giacca che c'hai! E uno gioisce. Ma dura pochi attimi. La gioia di Dio dura eterna. Vediamo un po' la differenza che c'è. La gente purtroppo è affamata di questa gioia, ma è affamata di cose sbagliate, perché non assaporano la gioia di Dio, che perché è eterna, è perfetta, è pura, è priva di malizia, è priva di opere carnali, perché è la gioia della vita che vince la morte. La gioia che ci dà Dio è la gioia della vita, di tutta la vita, e che ci fa vivere anche oltre la morte, dopo la morte, alla risurrezione. Quindi noi gioiamo perché siamo nella salvezza, alla vita eterna, come figli di Dio, e proviamo la gioia di Dio Padre in noi, perché Lui ce l'ha donata, Lui ce l'ha data per fare la sua opera. Noi siamo chiamati a questo, che è ben diversa dalle opere umane, che sono formate dalla gioia della vanità. Quella è gioia per la vanità, non è gioia per la vita. In Matteo, per favore, al capitolo 25, versetto 23. Matteo, capitolo 25, versetto 23. Dice così, e il suo padrone gli disse: va bene, buono e fedele servitore, sei stato fedele in poca cosa, ti costituirò sopra molte cose, entra nella gioia del tuo figliolo, del tuo Signore, del tuo Dio. Ecco, ci chiede di entrare in questa gioia. La dobbiamo fare nostra, entrare nella gioia di Dio. E sapete, chi dice questo è colui il quale ci conosce, è colui il quale ci ha creati, colui il quale ha creato le sue creature. Non lo sta dicendo una persona qualsiasi, è Dio che dice di entrare nella sua gioia. Ecco perché dobbiamo fare fruttare il dono della gioia. E qui proprio è a simboleggiare la parola di Dio. E noi cosa facciamo? Cosa facciamo di questa gioia, di questa verità? La nascondiamo per paura della società, come chi ricevette un solo talento, o la mettiamo invece in atto? O la mettiamo in pratica, la mettiamo in essere. Sapete, la verità simboleggia anche le opere buone che noi dobbiamo fare per mezzo e attraverso la parola di Dio, e dobbiamo proprio condurci in modo diverso di come si conduce il mondo. Non a caso disse: uscite fuori dal mondo. Noi dobbiamo proprio festeggiare e gioire per le stesse cose che fanno dire a Dio: entrate nella gioia del vostro Signore. Dio sa bene che la buona gioia è in grado di poterla trasmettere, e noi, a noi Dio ci ha chiamati a gioire per il nostro bene, e non solo, ma anche per quello degli altri, per noi e per gli altri. Quindi questo è il primo punto della festa dei tabernacoli. Un altro secondo punto che questa festa ci insegna è la gratitudine, il dono della gratitudine. In effetti, quando noi abbiamo preparato la nostra valigia per venire alla festa, abbiamo messo dentro anche la gratitudine. Non ce ne siamo accorti, non la possiamo prendere, non è un pezzo, è come la luce, come il vento. Ma noi l'abbiamo messa, l'abbiamo presa, l'abbiamo acchiappata e messa dentro la valigia. Perché non può esserci gioia se prima non ci sia la gratitudine. Perché il suo senso opposto della gioia qual è? È la rabbia, è l'odio, l'opposto della gioia. In realtà la gratitudine è la base portante della gioia. Senza questo non c'è gioia, senza la gratitudine. Sembra tutto, ma è così. Se poi dopo analizzate con i vostri appunti quello che ho detto, vedete che è così. La gratitudine è la base della gioia. È come quando si ha e si dà un regalo. Chi lo riceve tante volte non lo prende in considerazione e non lo apprezza magari, perché non sente la gioia di quello che ha ricevuto. Non la sente la gioia. Così è nella parabola dei talenti. Questo, le parabole di Dio non sono fatte o scritte a caso. Quindi colui che ha ricevuto un solo talento è pieno di ingratitudine verso Dio, perché gli altri ne hanno ricevute di più. Non sente alcuna gratitudine verso il suo padrone, che gli aveva dato un solo talento. Si sentono gli uomini rimproverare Dio per non aver dato loro abbastanza. Tante volte più della gente impreca contro Dio perché gli ha dato poco. O perché non gli ha dato abbastanza, più di quanto loro avrebbero voluto. E si dice che Dio naturalmente ha aiutato più gli uni o più gli altri. C'è tanta gente che dice magari, se io fossi milionario aiuterei di più l'opera della Chiesa. L'attitudine umana spinge gli esseri umani sempre a competere l'uno contro l'altro, chi ha più e chi ha meno. Mentre qui alla festa noi siamo tutti disposti ad aiutarci l'un con l'altro per fare qualcosa che la festa proprio riesca anche a tramandarla persino al mondo, agli altri, a coloro i quali che non ci conoscono ancora bene a livello religioso. C'è gente che oggi, più che mai, e lo dico questo con un senso un po' di non compiacenza, cioè ci sono dei calciatori che costano milioni di euro, cioè milioni, milioni, cioè 100 milioni, 200 milioni di euro. Ma non è normale tutto questo. Cioè, poi magari c'è un bambino che muore di fame e non gli danno nemmeno un centesimo per comprarsi un panino. Però spendono 200 milioni e il calciatore poi guadagna 50 milioni all'anno. Cioè, sono delle cifre, nemmeno nella mia mente non riescono nemmeno a entrarci. Non riesco nemmeno a quantizzare questi valori così enormi. E ci sono tanti bambini che magari con un centesimo, due, 10, 15 centesimi mancerebbero o non morirebbero. Ma meno male, grazie a Dio, che ci sono tante persone che si prodigano anche per questi bambini bisognosi. Quindi questo avviene proprio perché Dio nella nostra mente l'ha sensibilizzata così tanto da trasportarla agli altri, per aiutare gli altri, che è stato meno benedetto, tra virgolette, rispetto a chi di miliardi ne ha chissà quanti. E non riescono a mostrare la loro gratitudine a Dio, perché un bambino che riceve un bicchiere di latte, sapete quante volte è grato a Dio per averglielo dato? Tanto. Quindi, naturalmente noi come Chiesa siamo proprio chiamati a capire la gratitudine. Quindi la gratitudine, finché noi viviamo con questo sentimento dobbiamo essere, darla e chiederla sempre a Dio. I giorni santi di Dio sono proprio per insegnarci ad onorare Dio e i nostri fratelli e le nostre sorelle, proprio a farci sentire parte di questo nostro debito di gratitudine verso Dio. Sentire questo debito verso Dio è vivere, è quello che ci fa crescere nell'amore gratificante di Dio. In Romani, capitolo 13, versetto 8 di Romani, dice: non abbiate altro debito alcuno se non di amarvi gli uni gli altri, perché chi ama il prossimo ha adempiuto la legge. Paolo ci dice proprio che noi dobbiamo avere il debito di amarci l'un l'altro, il debito di gratitudine l'uno con l'altro. Il terzo dono che Dio ci fa alla festa è la generosità. La generosità verso Dio e verso il prossimo. Leggiamo il versetto 17 di Deuteronomio 16. Dice il versetto 17 di Deuteronomio 16, dice: ognuno darà ciò che potrà, secondo le benedizioni che l'Eterno, il Dio tuo, ti avrà date. Dio civilizza. Dio ci ha civilizzato. Dio ha civilizzato un popolo e noi dobbiamo accogliere lo straniero fra noi, perché agli occhi di Dio siamo un unico, un solo popolo. Uno, non dieci. Non due, uno, solo uno. Quindi, ed è un'unica famiglia, una, non due, una. Quindi la generosità divina è rendere partecipi non solo le persone della nostra famiglia fisica, ma anche quella spirituale, la famiglia spirituale di Dio, i quali siamo noi. Tutti quanti noi. Noi tutti qui siamo da diverse nazioni, diverse culture, e Dio vuole che noi coltiviamo l'unità nel vincolo della pace, che non potrebbe esserci se ognuno di noi celebrasse la festa da solo a casa propria, nelle proprie abitazioni, senza andare nel luogo di festa dove Dio ci riunisce, ci raccoglie, perché questo fa famiglia, perché questo crea unità. Non crea unità restando da soli a casa, si rimane da soli, ma il venire alla festa è fare gruppo, è fare unità, è fare famiglia, è fare fratellanza. Andare alla festa è importante. E io di questo mi compiaccio con tutti quanti voi che avete fatto migliaia di chilometri, decine di ore di volo per essere qui, affrontare il fuso orario, affrontare tanti pericoli che magari possono succedere, ma ci siete, ci siamo. E di questo Dio ce ne rende onore. E gioia, e gloria, e gratitudine. Quindi, ognuno darà ciò che potrà secondo le benedizioni che l'Eterno, il Dio tuo, ti avrà date. Quindi questa è la bellezza dell'essere presenti anche alla festa dei tabernacoli. Quindi noi, specie in particolar modo, essendo in pochi qui in Italia, non siamo molti e numerosi. Quando qualcuno manca, è come se manca una parte della nostra famiglia. È una parte della nostra famiglia che manca alla festa. Una parte importante. E questo a me come ministro, come pastore, volte mi addolora perché tanti magari sono molto distanti, sono ammalati, stanno poco bene. E il poterli vedere presenti alla festa fa sempre la grande differenza. Ecco perché è importante esserci. In conclusione di questo mio sermone di stamattina, quando Dio dice, venire alla festa di Dio ci dice, celebrerai la festa nel luogo che l'Eterno avrà scelto. E noi ne abbiamo scelto uno e siamo qui. E quando noi andiamo in vacanza per le nostre ferie, scegliamo il posto che vogliamo noi. Possiamo andare in montagna, al mare, ovunque. Qualsiasi città va bene, qualsiasi isola. Sono le nostre quelle. Ma Dio, quando è per la festa, dice venite nel luogo che io avrò scelto. Non siamo noi a sceglierlo. È Dio che ha scelto Sabaudia, ha scelto Indianapolis, ha scelto l'Ohio, ha scelto l'Africa, la Francia, la Germania. Sono posti che Dio ha scelto per la sua festa e non per le nostre ferie. Quindi dobbiamo essere lì a partecipare. Quindi, ed è un dovere gioire insieme alla presenza di Dio. E Dio ci dice di celebrare la sua festa osservandola nel luogo che Lui ha scelto. E questo ci porta al successivo passo, il quarto ed ultimo passo, che è l'ubbidienza, l'ubbidienza a Dio. Vi ricordate la parabola dell'invito alle nozze del figlio del re? La conosciamo tutti, chissà quante volte l'abbiamo letta. Dove il re manda i suoi servi, i suoi messi a chiamare gli invitati, ma la maggior parte di loro hanno declinato l'invito. Lo hanno rifiutato, non sono andati all'invito del re. Dio qui ci sta invitando, ci ha invitati a venire e siamo venuti. Quindi dice, e naturalmente a volte sottovalutiamo questo invito alle nozze, questo insegnamento divino. Ecco che vengono invitati altre persone. Vengono fatti nuovi inviti per partecipare alle nozze del re. E chi si presenta a queste nozze? Ci vanno gli zoppi, ci vanno i poveri, ci vanno i ciechi, ci vanno tutte le persone più umili magari, con gli abiti, i vestiti strappati, magari con le scarpe bucate. Sapete chi sono questi? Questi qua, questi poveri, questi sono coloro che sentivano il bisogno di andare alle nozze, perché lo apprezzano. Noi oggi siamo qui perché sentiamo il bisogno di essere presenti alla festa di Dio. Non abbiamo rigettato l'invito, non l'abbiamo rimandato indietro. Ci siamo allacciati le scarpe strette e abbiamo detto andiamo alla festa. E lo abbiamo fatto e grazie a Dio siamo tutti qui. Quindi noi abbiamo risposto all'invito alle nozze perché noi siamo i suoi primi frutti. Siamo le primizie dello Spirito Santo perché vogliamo entrare nella gioia pura del nostro Signore. E questa la apprezziamo solo in comunione fraterna. Questo è lo spirito della festa del regno di Dio. E noi siamo qui proprio a compiacerci di una fratellanza eterna, perché siamo fratelli ed amici che non si tradiscono, che si vogliono bene, che si stimano reciprocamente, che si amano. Siamo qui per questo. E io ripeto, non posso mai dimenticare la fratellanza che è nata con dei fratelli 50 anni, no, 45 anni fa. Ancora oggi continua. E quando ci vediamo, ci abbracciamo, ci commuoviamo. E diciamo anche quest'anno siamo qui all'invito che Dio ci ha fatto. Quindi noi vogliamo entrare proprio nella gioia di Dio per essere sempre e per esercitare la gratitudine e la generosità, vivendola veramente di cuore, perché questo ci porta proprio ad avere delle amicizie e fratellanze profonde, in quanto Gesù ce le ha date. E se noi sappiamo fare questo, ecco che vediamo che lo scopo della festa è riuscire ad abbracciarci di gioia, con gioia. Questo è anche lo scopo della festa. Con gratitudine, con generosità, con ubbidienza, per sottometterci alle istruzioni di Dio e del suo Figlio Gesù Cristo, che nell'ultimo grande giorno della festa disse: se qualcuno ha sete, venga a me e beva. E chi crede in me, come ha detto la Scrittura, fiumi d'acqua viva sgorgeranno dal suo seno. Noi siamo qui perché abbiamo, sentiamo il bisogno, la necessità di bere quest'acqua viva che sgorga dal seno di Gesù Cristo. Noi abbiamo bisogno di quest'acqua viva, non l'acqua quella che beviamo solitamente. Abbiamo bisogno di quest'acqua viva sempre di più. Beviamo dunque a questa fonte e che ciascuno di noi abbia una festa dei tabernacoli, somma di questi doni, e che sia la migliore festa della vostra vita.